Valsemir High School Radio.
Radio Valsonair presenta Prof a distanza. La scuola a casa tua sulle onde del web. Perché non si finisce mai di imparare.
Valsonair, dal liceo al web.
Un caro saluto a tutti i nostri ascoltatori di Radio Valsonair. Qui solo per presentare oggi l'inizio di una nuova collaborazione col professor Codebò, il quale ha preparato per i suoi studenti, ma anche per tutti quelli che stanno facendo i promessi sposi nella nostra scuola di Valsalice o altrove, insomma, chiunque vorrà ascoltare questo podcast, una lettura, un'interpretazione, una spiegazione del capitolo quindicesimo dei promessi sposi. Sì, avete capito bene, proprio i promessi sposi. Quel libro che tutti, almeno una volta nella vita, siamo stati costretti a leggere, tranne noi insegnanti che lo leggiamo almeno ogni 2 o 3 anni, cioè ogni volta che abbiamo una seconda. Personalmente io amo moltissimo questo libro e devo dire che ogni volta mi capita di scoprire delle cose nuove. Non c'è bisogno, insomma, del coronavirus per scoprire la bellezza di quelle pagine su Renzo in mezzo alla folla di Milano, piuttosto che la peste, la descrizione della peste, gli untori. Sembra proprio di stare oggi, eh? Capitolo quindicesimo, tutto ciò è ancora molto lontano, ma è molto interessante soprattutto nel percorso umano del personaggio di Renzo, che in questi capitoli qua prende un po' decisamente il volo e inizia un vero e proprio processo di formazione, di crescita. Grazie mille al professor Codebò per aver accettato di essere presente anche sulle frequenze di Radio Valsonair. Buon ascolto a tutti voi.
Buongiorno ragazzi, oggi commenteremo il capitolo 15 dei Promessi Sposi. Facciamo un'introduzione generale per comprendere quali sono i temi del capitolo e come il capitolo è strutturato. Il capitolo prosegue naturalmente la storia della formazione di Renzo, le sue avventure, o meglio le sue disavventure, a Milano. Una Milano che si presenta fin da subito, fin dalla prima volta in cui mette piede nella città, a Renzo come un mondo alla rovescia. Vede subito quei 3 personaggi carnevaleschi, grotteschi, quella specie di Sacra Famiglia al contrario alla fine del capitolo 11, e poi viene trascinato in un vortice dove il mondo sembra al contrario. In tempo di carestia il pane viene gettato, viene dato ai passanti, la farina gettata per terra. E abbiamo visto come Renzo si va a far, diciamo, trascinare dagli eventi, da questo fiume tumultuoso della folla, fino ad arrivare all'osteria della Luna Piena, dove, diciamo, nel momento più basso della sua formazione, il giovane eroe si, diciamo, ubriaca fortemente, si degrada, e da cui, diciamo, da questa degradazione incomincerà lentamente a risalire fino a diventare un nuovo personaggio. Questo capitolo è strutturato in 3 confronti, diciamo così. C'è un primo confronto tra l'oste e un Renzo ubriaco che parla e straparla, e dopodiché un secondo confronto tra l'oste e il notaio criminale, da cui appunto il proprietario della locanda si reca per andare a denunciare i fatti che riguardano Renzo, ben conscio del fatto che se non lo facesse potrebbe incorrere in dei problemi, essendo stato portato Renzo dal sedicente Ambrogio Fusella, di professione spadaio, la sera prima, dal poliziotto in borghese. Infine, l'ultimo confronto è quello che vediamo tra il notaio criminale e Renzo, e poi, diciamo, d'appoggio la folla. Quindi 3 confronti che riguardano dei temi rilevanti, un tema su tutti: la giustizia. La giustizia e la furbizia. Questi sono forse le due colonne portanti per comprendere il capitolo 15. Due colonne portanti che si intrecciano fra di loro, perché in realtà proprio la natura stessa della giustizia storica, umana, che Manzoni mette in scena, si intreccia con la furbizia. Perché, differentemente da come dovrebbe essere, cioè le leggi dovrebbero essere uguali per tutti, dovrebbero essere eque, dovrebbero garantire un diritto che sia equanime, ecco che invece le leggi, e quindi sono sostanzialmente abusate delle leggi, sulle leggi prevale la forza, e la forza si accompagna alla furbizia. Quindi abbiamo dei personaggi che utilizzano la furbizia bene e male, e questi personaggi sono l'oste, il notaio criminale, che viene definito un furbo matricolato ma che in definitiva verrà in qualche modo fregato dalla situazione, e Renzo, che dalle sue disavventure sta imparando a usare la furbizia, che invece finora non ha usato nella sua ingenuità da buon montanaro. E poi appunto il tema della giustizia, che in questo capitolo viene svolto in maniera magistrale proprio nella figura del notaio criminale. Infatti la giustizia è proprio quella di un mondo alla rovescia, una giustizia capovolta, una giustizia negata, una giustizia al contrario, una giustizia che ci è presentata nei Promessi Sposi fin dall'inizio. Il supruso stesso di Don Rodrigo ci dà l'idea della forza che prevale sulla giustizia, ma poi la giustizia ci viene presentata in tutta la sua nuda realtà nel capitolo 3 con la Zecca Garbugli, episodio nel capitolo 3 da cui Renzo esce scottato, come si capisce proprio nel capitolo precedente, quando dice che sostanzialmente c'è una lega di potenti, che viene ripresa poi anche in questo capitolo proprio all'inizio da Renzo ancora diciamo nei fumi dell'alcol, che in qualche modo di cui fa parte anche la Zecca Garbugli, cosa che noi sappiamo perché poi lo vediamo al tavolo, no? Con Don Rodrigo, il podestà e quei potenti, effettivamente, che fa delle leggi, delle grida, il bello e il cattivo tempo, fa un po' quello che vuole. Il notaio criminale è proprio una figura di giustizia, una figura nera, un corvaccio quasi viene definito, una figura di autorità che, come tante figure di autorità che vengono presentate nel complesso del romanzo, sostanzialmente è opportunista e soprattutto non è per nulla equo. Lo vediamo molto bene nei diversi atteggiamenti che avrà a seconda del luogo in cui esercita il suo potere. Quando si trova a palazzo, quando l'oste lo va a trovare, è molto sicuro di sé, forte delle sue leggi, tracotante. Quando invece si porta all'osteria per cercare di far uscire Renzo per arrestarlo, è mellifluo e usa quella sua furbizia da appunto furbo matricolato, e invece poi quando si trova nella strada, un po' il cronotopo di Renzo, e Renzo in qualche modo riesce a izzare la folla contro di lui, una folla che in questo singolo caso, perlomeno dal punto di vista di Renzo, è positiva, ecco che invece è impaurito, segno che in realtà la legge è mobile come i suoi rappresentanti ed è mobile in base alle circostanze, e questo è proprio il contrario di quella che dovrebbe essere la legge, perché la legge dovrebbe essere uguale a seconda delle circostanze, ci potrebbero essere delle attenuanti, ma non deve essere mobile. Quindi una giustizia capovolta, un sistema degenerato, una giustizia umana che si scontra contro quella giustizia, quella provvidenza imperscrutabile e divina, in cui in definitiva crede Manzoni. Vi ricordate il capitolo primo, quando la storia entra in lo scenario idilliaco del lago di Como, ecco che spuntano i problemi, spuntano i soldati che alleggeriscono le vigne. Questo tema della giustizia, del mondo alla rovescia, è appunto rappresentato anche in chiave un po' parodica nei vari personaggi, e viene ripreso poi anche in altri testi. Questa è l'intertestualità da cui tutta la letteratura, di cui tutta la letteratura dipende. Insomma, Manzoni è sicuramente un soggetto che viene ripreso ampiamente. In questo caso a riprenderlo è Carlo Collodi, niente meno che l'autore di Pinocchio. Infatti in Pinocchio c'è proprio una scena nel capitolo 19 di Pinocchio in cui Pinocchio sostanzialmente viene accusato dei misfatti che vengono fatti dal gatto e la volpe, e quindi anche in questo caso è un colpevole, non è un colpevole, ma viene giudicato tale, e viene giudicato da un giudice scimmione, che è appunto l'equivalente del notaio criminale, e che lo fa arrestare da due mastini vestiti da gendarmi, che ricordano i poliziotti che vengono chiamati bracchi, cioè quindi dei tipi di cani, nel romanzo di Manzoni. D'altra parte Collodi era un grande appassionato dei Promessi Sposi. Insomma, il tema della giustizia è sicuramente uno dei temi importanti, insieme al tema della furbizia. Furbizia che non appartiene inizialmente a Renzo, appartiene apparentemente al notaio criminale, sicuramente appartiene all'altra figura portante di tutto il capitolo, l'oste. Sull'oste è difficile dare un giudizio netto, e infatti la critica è divisa, Personalmente ritengo che in realtà la figura dell'oste non sia negativamente vista da Manzoni. Sicuramente l'oste è opportunista, lo abbiamo già visto nel capitolo precedente, pensa ai suoi interessi, però d'altra parte è astuto. Lo conosciamo molto bene perché Manzoni lo fa parlare a se stesso, con soliloqui, monologhi, che poi ogni tanto sono in forma dialogica. Lui immagina di parlare con qualcuno, talvolta anche con se stesso, quasi in una forma bipolarismo, e analizza molto bene le situazioni, e quindi capiamo molto bene quali sono le sue preoccupazioni, quali sono i suoi ragionamenti. Ma in definitiva, però, per quanto si sia detto che gli osti sono dei personaggi negativi, ne vedremo un altro all'osteria di Gorgonzola con delle caratteristiche simili, perché sono personaggi opportunisti che vogliono fare il loro sostanzialmente bene, quindi badano al proprio tornaconto. D'altra parte però l'oste in qualche modo rappresenta una classe a cui Manzoni era molto vicino, che è anche la classe destinataria del romanzo, e bisogna sempre pensare al pubblico del romanzo, cioè la borghesia, una borghesia piccola in questo caso, che però è attiva, dinamica, deve pensare ai propri interessi e sa anche farsi le proprie ragioni. Infatti l'oste è vincente nel confronto, il secondo del capitolo, contro il notaio criminale. Un confronto dove si fa le sue ragioni, dove tiene botta, dove sa molto bene rispondere al notaio criminale, citando anche le leggi. Inoltre, in definitiva, in un paio di occasioni di questi monologhi, e anche quando parla con Renzo all'inizio del capitolo, l'oste mostra di capire, di avere anche una certa curiosità, quasi una certa pietà nei confronti di questo povero montanaro, a cui tra l'altro non ruba i soldi. Vedremo che sostanzialmente cerca solo di recuperare i soldi che servono per pagare la notte, perché sa che ben altri ci metteranno le mani non appena lo consegnerà alla giustizia, anche qua non una giustizia certo molto giusta ed equa. E poi appunto anche quando pensa, lui stesso sa bene che questa giustizia non è corretta, che questo montanaro è sostanzialmente preso in mezzo, lo ha capito, è intelligente l'oste, e però d'altra parte cerca di non essere trascinato lui stesso in quel circolo di leggi che sa che non tuteleranno lui, che comunque non è di quella blocco, di quella lega che in fondo un po' esiste, di potenti, di cui ha parlato Renzo. Quindi, ricapitolando, furbizia, giustizia, due temi fondamentali che si snodano in questo capitolo, che sostanzialmente si snoda in tre parti che porteranno Renzo a fuggire da Milano per completare quel suo romanzo di formazione che lo porterà a crescere, a cambiare, una crescita che avvertiamo già nell'ultima parte di questo capitolo.
La radio è di classe.
E rieccoci quindi per la lettura e per il commento del capitolo. Andiamo avanti leggendo e poi ci soffermeremo sulle particolarità formali e contenutistiche anche in relazione all'introduzione che abbiamo fatto. L'oste, vedendo che il gioco andava in lungo, s'era accostato a Renzo e pregando con buona grazia quegli altri che lo lasciassero stare, l'andava scotendo per un braccio e cercava di fargli intendere e di persuaderlo che andasse a dormire. Ma Renzo tornava sempre da capo col nome e cognome, con le gride, co' buoni figlioli. Però quelle parole, letto e dormire, ripetute al suo orecchio, gli entrarono finalmente in testa. Gli fecero sentire un po' più distintamente il bisogno di ciò che significavano e produssero un momento di lucido intervallo. Quel po' di senno che gli tornò gli fece in certo modo capire che il più se n'era andato. A un dipresso, come l'ultimo moccolo, rimasto acceso ad un'illuminazione, fa vedere gli altri spenti. Si fece coraggio. Stese le mani e le appuntellò sulla tavola. Tentò, una e due volte, ad alzarsi. Sospirò. Barcollò. Alla terza, sorretto dall'oste, si rizzò. Quello, reggendolo tuttavia, lo fece uscire di tra la tavola e la panca, e preso con una mano un lume, con l'altra parte lo condusse, parte lo tirò alla meglio verso l'uscio di scala. Allora, questa prima parte appunto descrive un Renzo ubriaco e descrive molto bene come con pazienza e con impazienza allo stesso tempo l'oste porta Renzo. Qua notiamo un po' per tutta questa descrizione iniziale la costruzione sintatticamente ben bilanciata, l'utilizzo dei verbi al passato remoto molto spesso in forma tronca, quindi accentati alla fine, che danno un ritmo incalzante e che rende molto bene in qualche modo sintatticamente, vedete quando la forma sposa il contenuto, questo Renzo che a stento, a fatica, in modo disorientato si muove per riuscire, aiutato dall'oste, a raggiungere il piano di sopra. Qua tra l'altro appunto i verbi al passato remoto sono sempre, di volta in volta doppi e singoli, insomma una descrizione molto ben bilanciata di un Renzo ubriaco. Lì Renzo, al chiasso dei saluti che coloro gli urlavano dietro, si voltò in fretta, e se il suo sostenitore non fosse stato ben lesto a tenerlo per un braccio, la voltata sarebbe stata un capitombolo. Si voltò dunque, e con l'altro braccio che gli rimaneva libero, andava trinciando e scrivendo nell'aria certi saluti a guisa d'un nodo di Salomone. Qua la seconda similitudine che viene fatta, tra l'altro qua una similitudine che richiama il nodo di Salomone, che è una specie di segno cabalistico medievale. Qua forse Manzoni scherza anche un po', come aveva fatto prima e come farà dopo quando paragonerà Renzo a Psiche, in polemica con il neoclassicismo. «Andiamo a letto», disse l'oste, strascicandolo. Gli fece imboccar l'uscio e, con più fatica ancora, lo tirò in cima di quella scaletta e poi nella camera che gli aveva destinata. Renzo, visto il letto che l'aspettava, si rallegrò. Guardò amorevolmente l'oste con due occhietti che ora scintillavano più che mai, ora si eclissavano come due lucciole. Qua la grazia con cui Manzoni utilizza questa similitudine del mondo animale non ferino come altre dei capitoli precedenti per descrivere l'occhio appannato dell'ubriaco è veramente molto bella. Cercò di equilibrarsi sulle gambe e stese la mano al viso dell'oste per prendergli il ganascino, sarebbe la guancia, in segno d'amicizia, di riconoscenza. Ma non gli riuscì.
«Bravo oste!» gli riuscì però di dire. «Ora vedo che sei un galantuomo, questa è un'opera buona, dare un letto a un buon figliolo, ma quella figura che m'hai fatta sul nome e cognome, quella non era da galantuomo, per buona sorte che anch'io son furbo, la mia parte!»
Eccolo qua Renzo ubriaco, che si definisce furbo, qua di una furbizia che proprio non è tale, e che invece sarà tale alla fine del capitolo, quando Renzo, l'eroe giovane, si sarà in qualche modo formato, sarà cresciuto in base alla sua cattiva esperienza. Torna insistentemente la parola galantuomo, sempre usata in maniera pervertita, cioè cambiata di senso. E notate l'anacoluto che viene fatto subito dopo l'oste, il quale non pensava che colui potesse ancora tanto connettere. L'oste, che per lunga esperienza sapeva quanto gli uomini in quello stato siano più soggetti del solito a cambiare di parere, volle approfittare di quel lucido intervallo per fare un altro tentativo. «Figliuolo caro», disse con una voce, con un fare tutto gentile, «non l'ho fatto per seccarvi, non per sapere i fatti vostri, cosa volete?» «E legge, anche noi bisogna obbedire, altrimenti siamo i primi a portarne la pena. È meglio contentarli e... di che si tratta finalmente, gran cosa, dir due parole, non per loro, ma per fare un piacere a me, via. Qui tra noi, a quattro occhi, facciamo le nostre cose, ditemi il vostro nome e... poi andate a letto col cor quieto.»
«Ah, birbone!» esclamò Renzo. «Marriolo! Tu mi torni ancora in campo con quell'infamità del nome, cognome e negozio!» «Sta zitto, bufone, e va a letto!» diceva l'oste. Ma Renzo continuava più forte. «Ho inteso! Sei della Lega anche tu! Aspetta, aspetta che t'accomodo io!» E voltando la testa verso la scaletta, cominciava a urlare più forte ancora. «Amici! L'oste della... ho detto per ceglia!» gridò questo sul viso di Renzo, spingendolo verso il letto. «Per ceglia! Non hai inteso che ho detto per ceglia?»
«Ah, per ceglia! Ora parli bene! Quando hai detto per ceglia, sono proprio ceglie!» E cadde bocconi sul letto.
Notate la capacità di...
dell'oste di cambiare modo di parlare a Renzo, e qua ci mostra invece la furbizia reale dell'oste, che cerca ancora di recuperare quel nome e cognome che serve per essere dalla parte del giusto. Nome e cognome è negozio, cioè lavoro sostanzialmente, che viene fatto, che dovrebbero essere le generalità di Renzo. Renzo, appunto, che dirà poi dopo, son furbo, ma galantuomo. Vedremo che Renzo, ubriaco, cerca ancora in qualche modo di pensa ancora in qualche modo di tenere la conversazione, essere lui quello che tiene la conversazione. Animo, spogliatevi presto, disse l'oste, e al consiglio aggiunse l'aiuto, che ce n'era bisogno. Quando Renzo si fu levato il farsetto, e ce ne volle, l'oste l'agguantò subito e corse con le mani alle tasche per vedere se c'era il morto, cioè il denaro nascosto. Lo trovò, e pensando che il giorno dopo il suo ospite avrebbe avuto a che fare i conti con tutt'altri che lui, e quel morto sarebbe probabilmente caduto in mani di dove un oste non avrebbe potuto farlo uscire, volle provarsi se almeno gli riusciva di concludere quest'altro affare. «Voi siete un buon figliuolo, un galantuomo, è vero?» disse. «È vero, qua vedete le locuzioni che ancora non sono diventate un'unica parola. Buon figliuolo, galantuomo!» rispose Renzo, questa parola che torna insistente, facendo tuttavia litigare le dita con bottoni dei panni che non s'era ancor potuto levare. «Bene», replicò l'oste, «saldate ora dunque quel poco conticino, perché domani io devo uscire per certi miei affari». «Questo è giusto», disse Renzo, «son furbo, ma galantuomo, ma i danari? Andare a cercare i danari ora? Eccoli qua», disse l'oste, e mettendo in opera tutta la sua pratica, tutta la sua pazienza, tutta la sua destrezza, gli riuscì di fare il conto con Renzo e di pagarsi. Vedete con l'anafora come fa a capire proprio la furbizia e anche la pratica con gli ubriachi dell'oste. Furbo ma galantuomo, qua è interessante perché Infermo Lucia e Mariuolo, la parola che poi abbiamo già trovato anche prima, però monottongata, Mariuolo, che è un toscanismo. Mariuolo dà proprio l'idea di in qualche modo qualcuno che fa in maniera più conscia le proprie cattive azioni, mentre invece qua furbo è molto ironico, perché dà l'idea di tutta l'ingenuità di Renzo, che continua a utilizzare questa parola galantuomo, ma questa volta riferita a sé, in fondo è reale. «Dammi una mano, che io possa finire di spogliarmi, oste», disse Renzo. «Lo vedo anch'io, che ho addosso un gran sonno». L'oste gli diede l'aiuto richiesto. Gli stese per di più la coperta addosso e gli disse sgarbatamente «buonanotte», che già quello russava. Poi, per quella specie d'attrattiva che alle volte ci tiene a considerare un oggetto di stizza al pari di un oggetto d'amore, e che non è forse altro che il desiderio di conoscere ciò che opera fortemente sull'animo nostro, si fermò un momento a contemplare l'ospite così noioso per lui, alzandogli il lume sul viso e facendovi, con la mano stesa, ribatter sopra la luce, in quell'atto a un presso che viene dipinta psiche quando sta a spiare furtivamente forme del consorte sconosciuto. «Pezzo d'asino», disse nella sua mente al povero addormentato, «sei proprio andato a cercartela. Domani poi mi saprai dire che bel gusto ci avrai. Tangheri, che volete girare il mondo senza saper da che parte si levi il sole, per imbrogliar voi e il prossimo». Così detto o pensato, ritirò il lume, si mosse, uscì dalla camera e chiuse l'uscio a chiave. Sul pianerottolo della scala chiamò l'ostessa, alla quale disse che lasciasse i figliuoli in guardia una loro servetta e scendesse in cucina a far le sue veci. «Bisogna che io vada fuori in grazia ad un forestiero capitato qui, non so come diavolo, per mia disgrazia», soggiunse, e la raccontò in compendio il noioso accidente. Poi soggiunse ancora «occhio a tutto e soprattutto pazienza, prudenza, in questa maledetta giornata. Abbiamo laggiù una mano di scapestrati che tra il bere e i tratti di natura sono sboccati, ne dicono di tutti i colori. Basta se qualche temerario. Oh, non sono una bambina e so quel che io va fatto, so io quel che va fatto. Finora mi pare che non si possa dire bene, bene, e badar che paghino. E tutti quei discorsi che fanno sul vicario di provisione, il governatore Ferreri dei Curioni Cavalieri e Spagna e Francia e altri simili corbelleria, far vista di non sentire. Perché se si contraddice, la può andar mal subito, e se si dà ragione, la può andar male in avvenire. E già sai anche tu che qualche volta quelli che le dicono più grosse, basta, quando si sentono certe proposizioni, girar la testa e dire «vengo», come se qualcuno chiamasse da un'altra parte. Io cercherò di tornare più presto che posso. Allora, prima di partire, quindi, da indicazioni all'ostessa di controllare Renzo perché lui deve uscire, ma sono interessanti già le ultime due parti, le ultime cose che abbiamo letto. Allora, l'oste innanzitutto lo vediamo per la prima volta alle prese con, non proprio per la prima, l'abbiamo già visto nel capitolo precedente, ma lo farà ampiamente in questo capitolo, con un soliloquio, parla da solo, e l'autore ci fa capire quello che pensa. E ci fa anche capire che in fondo, guarda Renzo, dice con quel misto d'amore, e qua è interessante perché amore è la parola non detta dei promessi sposi. Non detta perché, e questo è paradossale, in un romanzo che parla in fondo di una storia romantica in qualche modo negata, parla chiaramente di molte altre cose, però parla di due innamorati, la parola amore viene utilizzata nel senso non di agape cristiana, ma nel senso proprio erotico del termine, cioè di amore inteso come oggetto del desiderio, e mai per parlare dei promessi sposi, e in realtà cioè parzialmente la seconda volta, ma qua sicuramente no, e comunque viene usata molto poco. Questa è tutta una reticenza manzoniana in campo erotico, figlia del suo tempo e della sua cultura. E poi questa eccessiva similitudine, no? Come di Renzo che copre in qualche modo la luce come fa Psiche, è una piccola polemica che riprende questa polemica contro il barocco e il neoclassico, che in qualche modo richiamano sempre, anche per dove non servirebbe, dei paragoni classici, che era già stata fatta parzialmente in un altro punto del capitolo precedente. E quindi ecco l'oste che parte per andare dal notaio criminale, come vedremo fra poco.
Nel giardino di Psiche, in sembianze di Dio, mi parlava l'inconscio, ma tanto a rispondere non ero mai io, no, non ero mai io. Tutta colpa di Freud, dei suoi sordidi inganni, se le cose fra noi sono sempre le stesse da anni. E poi è colpa sua se non ti so dimenticare, degli incontri imprevisti, delle scelte sbagliate, dei dolori pregressi, dei peccati commessi una sera d'estate, delle mille promesse mancate. La colpa sarà di chi le avrà ascoltate. A cosa serve la scienza? A che serve il sapere? Se la donna che voglio non la posso nemmeno volere. È strano, sai, ti stupirei mostrandoti le mie ossessioni e la balla dei sogni, ma ne vogliamo parlare. La verità è che i sogni sono immagini riflesse, sono specchio d'acqua immobile, svaniscono provandoli a toccare. Era colpa di Freud,
ti voglio bene ma non posso stare qui, capisci?
e resto fermo, intanto che accompagna allegramente la mia anima all'inferno, la mia anima all'inferno.
La musica che gira intorno è Valso Nero.
E vediamo dunque la parte centrale del capitolo, il secondo confronto, quello tra l'oste e il notaio criminale. Ciò detto, scese con lei in cucina, diede un'occhiata in giro per vedere se c'era novità di rilievo, staccò da un cavicchio il cappello e la cappa, prese un randello da un cantuccio, ricapitolò con un'altra occhiata alla moglie le istruzioni che l'aveva date e uscì. Vedete qua, per asindeto, tutte le azioni rapidamente compiute dall'oste, che prende un randello perché la notte, diciamo, è ancora, cioè il tempo è ancora pericoloso, e comunque è finito un tumulto. Ma già nel far quelle operazioni aveva ripreso dentro di sé il filo dell'apostrofe cominciata al letto del povero Renzo e la proseguiva camminando in strada. Esce quindi in strada l'oste e continua il suo monologo, un monologo che il narratore ci descrive mimeticamente, quindi non ci fa proprio sentire le parole, la mente dell'oste che fa questo soliloquio, qua definito un'apostrofe, che è poi peraltro quasi in forma dialogica, come se parlasse talvolta con Renzo, talvolta con se stesso. Quindi la complessità di questo personaggio minore ma rilevante è costruita proprio attraverso i suoi pensieri. Testardo d'un montanaro, che per quanto Renzo avesse voluto tener nascosto l'essere suo, questa qualità si manifestava da sé nelle parole, nella pronunzia, nell'aspetto e negli atti. Una giornata come questa, a forza di politica, a forza d'aver giudizio, io ne uscivo netto, guardate, un altro anacoluto, ricco di anacoluti questi capitoli, ricchi di anacoluti, e dovevi venire tu sulla fine a guastarmi l'uova nel paniere. Manca l'osteria in Milano, che tu dovessi proprio capitare alla mia? Manca l'osteria è appunto un toscanismo, quindi con il soggetto e il verbo non concordati fra loro, un toscanismo di cui è ricco, questo, anche di toscanismi questo capitolo è molto ricco. Manca osteria in Milano che tu dovessi proprio capitare alla mia? Fossi almeno capitato solo, che avrei chiuso un occhio per questa sera, e domani mattina ti avrei fatto intendere la ragione, ma no, signore, in compagnia ci vieni, e in compagnia d'un bargello per far meglio. Bargello, anche qua, un toscanismo che intende gli agenti di polizia. Oltre ai toscanismi, questo capitolo è anche molto ricco di termini polizieschi. Bargello, i bracchi, poi più tardi cecino, perché appunto è tutta la terminologia che dà conto di questa giustizia che si mette in moto per punire, in teoria, i facinorosi, in pratica poi vediamo Renzo che non ha nessuna colpa. E notiamo anche qua che il carattere dell'oste è sfumato, cioè lui stesso dice: io ti avrei fatto anche passare la cosa, però nel momento in cui mi vieni con un bargello, cioè con un poliziotto in borghese, allora ecco che, una guardia, ecco che allora non posso più far finta di niente. A ogni passo l'oste incontrava o passeggeri scompagnati o coppie o brigate di gente che giravano sussurrando. A quel punto della sua muta allocuzione vide venire una pattuglia di soldati e, tirandosi da parte per lasciarli passare, li guardò con la coda dell'occhio e continuò tra sé: eccoli i gastigamatti, anche qua un toscanismo. E tu, pezzo d'asino, continua a non lesinare termini gentili nei confronti di Renzo, che l'ha messo in questa brutta situazione, per aver visto un po' di gente in giro a far baccano ti sei cacciato in testa che il mondo abbia a mutarsi. E qua riprende inconsciamente la filosofia politica di Renzo, no? Che dice che la folla, come abbiamo visto nel capitolo precedente, può mutare in qualche modo positivamente il mondo, una filosofia che non sposa certamente l'autore e neanche l'oste, e quindi in questo senso è veramente un po' un contraltare dell'idea borghese molto realista dell'autore. E su questo bel fondamento ti sei rovinato te e volevi anche rovinar me, che non è giusto. Io facevo di tutto per salvarti e tu, bestia, in contraccambio c'è mancato poco che non mi hai preso sotto sopra l'osteria. Ora toccherà a te levarti d'impiccio, per me ci penso io. Come se io volessi sapere il tuo nome per una mia curiosità. Che mi importa a me che tu ti chiami Taddeo o Bartolommeo? C'ho un bel gusto anch'io a prendere la penna in mano, ma non siete voi altri a voler le cose a modo vostro.
Lo so anch'io che ci sono delle gride che non conta nulla. Bella novità da venircela a dire un montanaro. Ma tu non sai che le gride contro gli osti contano. E pretendi girare il mondo e parlare, e non sai che a volere fare a modo suo, a impiparsi delle gride, la prima cosa è di parlarne con gran riguardo. Per un povero oste che fosse del tuo parere e non domandaste il nome di capita a favorirlo, sai tu, bestia, cosa c'è di bello? Sotto pena qualsivoglia dei detti osti, tabernai ed altri, come sopra di 300 scudi, sì, sono lì che covan 300 scudi per rispenderli così bene da essere applicati per i due terzi alla regia camera e l'altro all'accusatore delatore, quel bel cecino. Ed in casi di inabilità 5 anni di galera e maggiore pena pecuniaria o corporale all'arbitro di sua eccellenza, obbligatissimo alle sue grazie. Guardate qua il dialogo che fa in questo caso non con Renzo, a cui prima ha dato dell'asino e della bestia, ma con le grida, che quindi lui conosce molto bene, perché ha una conoscenza giuridica, perché è scaltro, è furbo realmente. E appunto cecino, anche qua termine poliziesco, che tra l'altro toscanismo che viene ripreso proprio dal vocabolario della Crusca nel lavaggio dei panni in Arno che fa per scrivere la quarantana Manzoni. A queste parole l'oste toccava la soglia del palazzo di giustizia. Qua notare come è molto attento, sappiamo Manzoni che ricostruisce storicamente molto bene Milano, infatti qua è veramente vicino il Palazzo di Giustizia, all'osteria. E poi inizia un flashback. Lì, come a tutti gli altri uffizi, c'era un grande affare. Per tutto si attendeva a dare gli ordini che parevano più atti, a preoccupare il giorno seguente, a levare i pretesti e l'ardire agli animi vogliosi di nuovi tumulti ad assicurare le forze nelle mani solite ad operarla. Saccherebbe la soldatesca alla casa del vicario, gli sbocchi della strada furono sbarrati di travi, trincerati di carri. S'ordinò a tutti i fornai che facessero pane senza intermissione. Si spedirono staffette a paesi circonvicini, con ordini di mandar grano alla città. A ogni forno furono deputati nobili che vi si portassero di buon mattino a invigilare sulla distribuzione e a tenere a freno gli inquieti con l'autorità della presenza e con le buone parole. Qua abbiamo un elenco di reali azioni messe in campo dalle autorità milanesi che sono riprese pari pari da Manzoni dalla cronaca del Ripamonti, che è un po', diciamo, la guida storica che utilizza per tutta la scena storica della storia grande in cui si intreccia la storia delle genti meccaniche di cui parla Manzoni per i capitoli dei tumulti di San Martino. Ma per dare, come si dice, un colpo al cerchio e uno alla botte e rendere più efficaci i consigli con un po' di spavento, si pensò anche a trovare la maniera di mettere le mani addosso a qualche sedizioso. E questa era principalmente la parte del capitano di giustizia, che noi abbiamo già visto, il quale ognuno può pensare che sentimenti avesse per le sollevazioni e per i sollevati con una pezzetta d'acqua vulneraria su un degli organi della profondità metafisica. I suoi bracchi, qua appunto metaforicamente, no? Cioè i cani, i segugi, anche qua appunto un linguaggio poliziesco, erano in campo fin dal principio del tumulto. E quel sedicente Ambrogio Fusella era, come ha detto l'oste, un bargello travestito, mandato in giro appunto per cogliere sul fatto qualcheduno da potersi riconoscere e tenerlo in petto e appostarlo e acchiapparlo poi a notte affatto quieta o il giorno dopo. Quindi cosa punta a fare? A trovare il capro espiatorio, un colpevole, qualcuno da colpevolizzare, in questo caso il povero Renzo, preso in mezzo dal sedicente, cioè che dice di sé che si chiama, cioè che dà un nome falso, Ambrogio Fusella, il poliziotto in borghese che abbiamo visto accompagnare, proprio per metterlo in qualche modo al sicuro dal suo punto di vista, per assicurarselo all'osteria della Luna Piena, mettendo nei guai l'host. Sentite quattro parole di quella predica di Renzo, colui gli aveva fatto subito assegnamento sopra, parendogli quello un reo buon uomo, qua un elegante ossimoro, no? Cioè un sempliciotto, che però si confessava in qualche modo di peccati che non aveva fatto, ma reo perché incapace di difendersi. Proprio quel che ci voleva, trovandolo poi nuovo affatto del paese, aveva tentato il colpo maestro di condurlo caldo alle carceri, come la locanda più sicura della città. Ma gli andò fallito, come avete visto, però... Poté però portare a casa la notizia sicura del nome, cognome e patria, quella che strappa con astuzia, lì sì con furbizia, nel capitolo precedente a Renzo. Oltre 100 altre belle notizie congetturali, di modo che quando l'oste capitò lì a dir ciò che sapeva intorno a Renzo, ne sapeva già più di lui. Entrò nella solita stanza e fece la sua deposizione. Vedete, la solita stanza, evidentemente questa non è la prima volta che si trova costretto a fare questo tipo di delazione. Come era giunta ad alloggiare da lui un forestiero che non aveva mai voluto manifestare il suo nome. E qua abbiamo il secondo confronto. L'oste con il notaio criminale. Notaio criminale che è uno degli addetti agli uffizi che in qualche modo trattavano le cause criminali. Quindi anche qua un personaggio, un ruolo, una funzione storicamente reale. Un personaggio di autorità, un corbaccio nero viene descritto successivamente, che in qualche modo abbiamo detto qui, in questa prima fase, mostra tutta la sua protervia, tutta la sua sicumera, il fatto mostra di essere sostanzialmente forte di una legge del più forte. Perché? Perché la può far valere a palazzo. Ma l'oste è un osso duro e vedremo che gli tiene botta ampiamente, anzi con degli aparti interessanti dà conto proprio di tutti i suoi ragionamenti e non si fa in alcun modo mettere i piedi in testa. Quindi adesso vediamo il dialogo tra i due.
Io Class, la radio è di classe.